20 luglio 1989. Nicola, ascoltami con attenzione, mamma, perché le cose che sto per dirti sono di estrema importanza. Tutti gli avvenimenti che si sono succeduti in questi ultimi tempi e culminati in quelli di questi 2 giorni, che hanno martellato la tua intelligenza, il tuo spirito ed anche la tua carne, avevano un solo scopo: orientarti verso verità che mi urgeva farti conoscere. La tragedia che ha investito la nostra famiglia, culminata in una divisione di fatto, anche se non apparente, tra tutti noi componenti di essa, è una pallida idea della tragedia immane che ha coinvolto tutta la umanità, natura compresa. Mentre Dio è unità, unità col Figlio, unità con lo Spirito, unità con tutti e con ciascuno di noi in particolare, unità d'amore tra lo spirito e la materia. Unità d'amore tra lo spirito e la materia, amore che circola nelle molecole più piccole di essa e li tiene uniti in un'armonia perfetta, in un capolavoro di perfezione che è tutto il creato, l'irriducibile avversario, sapendo che solo dividendo potrà ottenere la sua vittoria sull'uomo, ha sempre più perfezionato questa sua terribile strategia. Conflitto quindi nell'intimo stesso dell'uomo tra la sua carne e il suo spirito, lotta profonda, insanabile, con vicende alterne, mentre l'immondo soffia il suo livore per assoggettare a sé la creatura che è perfezione e capolavoro del Dio Altissimo. L'armonia più perfetta doveva regnare tra le due componenti che formano l'uomo, carne e spirito. E quando ti dicevo che l'uno non deve sopraffare l'altro, ti volevo far capire come ciò sia essenziale per non infrangere questo equilibrio, tanto indispensabile all'uomo che solo nella sua interezza può realizzare il progetto che Dio ha su di lui. Ti porti tutto ciò a riflettere su quell'anima, che è la punta più avanzata dell'osservazione, su tutti e su ciascuno dei miei fratelli, su papà e su tutti gli uomini con i quali sei più a contatto, ma spingiti ancora più oltre e comprenderai dove sta la causa di tante fratture, di tanti razzismi, di tante sopraffazioni e avvilimenti. Sì, l'uomo nella sua interezza, mamma, anima e corpo, in una fusione completa d'amore senza che una componente avvilisca l'altra. Ti illuminerò su un altro aspetto che però trae origine da quanto espresso sopra. Gesù Cristo è stato e sarà sempre il grande rivoluzionario. I farisei di allora, come quelli di oggi, vogliono chiuderlo in un ghetto. Ecco perché la Chiesa di Cristo è diventata sclerotica, asfittica, incapace di arginare il male. Gesù è il liberatore, è colui che spezza le catene. Come allora purificherà la sua Chiesa dai farisei di oggi, la libererà dai falsi teologi che interpretano la verità al loro uso e consumo e dai falsi profeti, così come libererà la natura dal giogo postogli dal maligno ed essa tornerà a risplendere come prima. La legge farisaica di allora poneva la donna a livello appena superiore alla bestia, la legge farisaica di oggi ha ridotto la donna ad oggetto di consumo. Gesù l'ha elevata a dignità di santa, l'ha posta sugli altari. So quello che pensi, mamma. Ti confermo quello che ha detto Vera, perché per Dio non esiste discriminazione di sesso. In tutte le epoche, anche tra i pagani, c'erano le sacerdotesse, le vestali, anime forti e pure, capaci di dare al Dio vivente un culto perfetto secondo la loro natura. I tempi nuovi si apprestano e la luce invaderà ogni angolo della terra. Tu stai allerta, pronta a registrare ogni evento senza meravigliarti di niente. Confida sempre in me che sono la tua guida naturale ed abbandonati totalmente alla luce dello Spirito. 26 luglio 1989. Mamma, se mi ascolti, ti chiarirò i movimenti della grazia che per accrescere in voi la fede e nello stesso tempo fortificarla ha bisogno prima di mettervi alla prova. Dio prova Abramo e tu sai fino a quale punto abbia provato la sua fede. Il suo unico figlio doveva essergli immolato, ma sai anche il seguito. E così per le tantissime figure del Vecchio Testamento, che da sole parlano a voi per ricordarvi che Dio solo è il potente, che Lui solo è l'amore, che la vostra fede in colui che tutto muove deve essere totale. Mamma, Dio tante volte ha provato la tua fede. L'ha provata anche negli ultimi estremi della mia vita terrena, quando ti hanno allontanata dal mio letto di dolore per non farti assistere al mio trapasso, e tu a papà, che urlava il suo dolore rimproverandoti di averlo ingannato con la tua assurda fede, rispondevi che fino a quando c'è respiro c'è speranza. Ti ha provata con quell'anima quando, chiedendo a Dio una prova che superava i confini delle leggi naturali, tu rispondevi a te stessa: nulla è impossibile a Dio. Così l'altro giorno ha voluto provare la fede di quelle altre persone che si sono a te rivolte. Ricordati, mamma, che più la proposta che Dio vi prospetta rasenta l'assurdo e cozza con la vostra ragione umana, più l'adesione ad essa testimonia l'entità della vostra fede, la sottomissione alla volontà santa di Dio, la sua infinita potenza. 30 luglio 1989, ore 5:30. Nicola, mamma, mi riferisco alla vostra conversazione di ieri sera in casa di Rosi, e se mi ascolti vorrei illuminarti circa la teoria esposta dal sacerdote che prendeva parte attiva ad essa su tutti gli argomenti da te esposti riguardanti i nostri colloqui, che egli, da buon psicologo, riportava a fenomeni naturali. Ti sei mai chiesta, mamma, chi è il sacerdote? È un uomo qualsiasi, che in un dato momento della sua vita sente una voce che lo chiama per nome, gli dice: lascia famiglia, affetti, interessi, comodità, patria e seguimi. Egli sente questa voce, sa che non è la voce del vicino di casa o di un qualsiasi altro uomo, sa che è diretta a lui, senza possibilità di equivoci, sa che viene da colui che sul mare di Galilea chiama Pietro ed Andrea, e che nel corso dei secoli chiama tanti e tanti altri, in circostanze e con modalità diverse, ma chiama, e tutti vanno attratti e posseduti da questa voce, e nessun sacrificio è talmente grande da ostacolare quel richiamo. È un fatto puramente naturale questo? E perché proprio lui e non un altro? E perché è scelto tra migliaia, forse milioni di uomini? Quella voce non si limita a chiamare, ma ricopre il vocato di doni, lo fa partecipe dei suoi carismi, gli dà poteri che gli altri non hanno, sì che egli può rimettere in suo nome i peccati di altri uomini, può sciogliere e può legare, diventando canale di unione tra Dio e il suo popolo, in una comunione costante. È il suo sacerdote. E tutto questo, mamma, rientra nel naturale? La verità è che tanti, tanti prescelti di oggi, immersi come sono nel naturale, hanno dimenticato quel momento magico che li faceva sacerdoti di Cristo, capaci quindi di riconoscere la sua voce, ma incapaci di riconoscerla se essa si manifesta in altri. Vedi, mamma, come il lamento di Gesù rivolto alla sua Chiesa, che definisce sclerotica ed asfittica e quindi incapace di discernere il vero e di arginare il male, è sempre attuale? E da quell'anima che ieri sera durante la conversazione chiedeva come mai Don Eugenio avesse avallato i nostri colloqui con i relativi messaggi, rispondo per lui. Eugenio ha conservato intatto nel suo cuore il ricordo di quella voce ed è in grado di riconoscerla anche negli altri. 5 agosto 1989, Sabaudia. Nicola, mamma, ieri quel sacerdote nel venire da te ha sentito nel suo cuore come se stesse per dissacrare qualcosa di santo. Egli stesso te ne ha riferito e tu brancolavi nel buio in cerca di una spiegazione. Nel pomeriggio, improvvisamente, mentre tu eri attenta ad altre cose, te ne rivelai l'origine. Ero stato io a suscitare in lui un sentimento di umiltà per disporlo ad accettare in pieno le verità che per tuo tramite volevo manifestargli. Oggi voglio farti sapere come egli sia già inserito nel disegno di Dio Padre, che attraverso il suo amore rigenererà la Chiesa di cui suo figlio è il capo. Se quel sacerdote sarà attento alle mie illuminazioni, io lo guiderò personalmente Egli saprà chi dare i miei libri e formerà a Milano il primo nucleo di questa nuova Chiesa che sarà santa, pura, immacolata, libera da condizionamenti di potere e soprattutto povera, inattaccabile da qualsiasi forza malefica e come fulgita stella sarà luce e guida per tutti i popoli. Sarà la Chiesa di Cristo, cattolica, apostolica, romana, come egli l'ha sempre voluta. Ma i nuovi apostoli scelti con cura dalla sua sapienza infinita saranno gli annunziatori di questa nuova Pentecoste. Mamma, il momento è grave, come tutti i momenti in cui il vecchio deve lasciare il posto al nuovo. A voi si chiede solo fede ed abbandono, e noi vi condurremo indenni all'altra sponda. 7 agosto 1989. Cara amica mia, solo ieri sera al mio rientro a Roma da Sabaudia, dove ho trascorso il fine settimana con i miei, ho potuto leggere la tua lettera e quella della tua amica che ho trovato nella cassetta delle lettere. La tua lettera diretta a Nicola mi ha tanto addolorata e questa notte l'ho invocato perché sia egli stesso a suggerirmi cosa risponderti, senza omettere niente perché tu possa trovare serenità e pace di cui tanto hai bisogno. Nicola ti è vicino e non ti abbandona mai, come tu stessa hai constatato le tante volte che a lui ti sei rivolta. Ma forse non sai che i miracoli più difficili da ottenere sono quelli che riguardano lo spirito, cioè le conversioni, perché avendoci Dio Padre creati liberi, per poter operare ha bisogno di un minimo di cooperazione da parte di colui al quale vuole donare la sua misericordia. Solo allora ha inizio il lavorio della grazia, che a volte è lungo e faticoso. Se così non fosse e Dio potesse imporre la sua volontà ribelle, l'inferno non avrebbe ragione di esistere. Ma ci sono anime che sono talmente succubi del nemico che, pur soffrendo, sono incapaci di pronunciare il più timido sì. Ma Dio attende la sua ora, che a volte è proprio l'ultima, specialmente se anime generose hanno saputo implorare con fede e con costanza. In questi casi dolorosi, fra i quali io penso rientri proprio il tuo, le anime responsabili di non avere opposto resistenza al nemico che cerca di distruggerle diventano come marionette tra le sue mani e tutto ciò che esse dicono è dettato dall'odio nei confronti di chi invece è posseduto dal Dio, bene infinito. Qual è il tuo atteggiamento? Non attribuire ai tuoi fratelli e sorelle le parole roventi ed offensive di cui non sono responsabili perché suggerite dal nemico per ferirti, ma rimani serena. E cerca di vedere nel profondo del loro cuore la loro anima ferita a morte che implora aiuto. Prega incessantemente per loro perché Gesù ama con amore sofferente e particolare queste anime redente, anch'esse dal suo sangue, e ti chiede con insistenza di farlo. Un giorno saranno esse stesse a ringraziarti. Nicola vuole donarti la sua pace. Sii serena e abbandonati totalmente alla volontà di Dio, che è amore. E alla sua potenza infinita. Adesso ti abbraccio. Pina. 11 agosto 1989. Non sapevo come risolvere il problema degli errori che man mano erano emersi nella seconda edizione del libro di Nicola. Pensavo di includere nel volume l'errata corrige, ma ciò mi avrebbe creato delle difficoltà. E stamane Nicola, mamma, se noti bene, quei quattro errori non sono casuali, ma sono stati voluti espressamente dal nemico per alterare la verità. Ricorrere alla errata corrige non è lavoro da poco, e poi il lettore, credimi, è portato a sorvolare. Correggili piuttosto a penna, come hai fatto nel libro precedente. Il dialogo con mio figlio si svolgeva serenamente, ed io cominciò ad chiedere lumi su questioni che mi stavano a cuore. Nico, ieri notte ho fatto un sogno strano. Alla radice di una bella pianta vedevo un mostro che per tanto tempo si era ingrassato a sue spese ed era diventato proprio enorme. Ad un tratto due uomini lo portavano via ed io chiedevo loro cosa ne avrebbero fatto. Mi fu risposto che l'avrebbero ucciso. Quel sogno ha un nesso con la promessa del padre che mi aveva assicurato che se avessi intensamente pregato per 15 giorni, recitando il rosario intero e via crucis, Teresa sarebbe tornata al mio cuore. Certo, mamma, Dio non può ingannare, ma la sua promessa non coinvolge solo Teresa, ma tutti i tuoi figli. La pianta eri tu. E i rami di essa, cinque, eravamo noi figli, ma è stato necessario potarne uno, ero io, per far rivivere gli altri. Ma nota bene, Aver tolto il bubbone, cioè avere vinto il nemico, non vuole dire che ad un tratto tutto ritorna come prima. Ricordati che l'analogia con tutto ciò che avviene in natura è sempre valida. Tolto il male, inizia il processo di recupero e poco alla volta le varie ferite, a seconda dell'entità di esse, che varia da soggetto a soggetto, risanano e si chiudono, dando vita ad una nuova rinascita. 13 agosto 1989. Nico, sono sola, amor mio, con te, è tanto triste perché sempre vivo è nel mio cuore ogni giorno di questo mese di agosto che ha visto la tua ultima sofferenza e la tua dipartita. Ma ieri mattina mi hai voluto chiarire quale posto occupa l'uomo nel pensiero creativo di Dio. Non so se adesso sono in grado di ricordare. Forse se tu mi aiuti ci riuscirò. Mamma, una volta mi hai chiesto di risponderti da quando siamo presenti nel pensiero creativo di Dio ed io ti ho detto da sempre. Io, tu, ogni uomo, siamo stati sempre presenti nel suo pensiero. Per noi creava la luce, gli astri, la natura tutta. Si dilettava nel vedere me sdraiato sulla spiaggia di Sabaudia, intento ad ammirare quei tramonti stupendi, o nel vedermi sfrecciare sulla superficie del mare azzurro che per me aveva creato. Mi aveva ricoperto di doni, tutte sfumature del suo amore di padre, e li aveva accarezzati, fino a quando in un determinato giorno del tempo pose in atto il suo progetto d'amore. Ma chiamò te, mamma, e ti volle compartecipe, grande dono, immenso dono di cui gli uomini non si rendono conto. Se quel giorno a Rocchetta Ligure tu avessi dato ascolto a quella ostetrica e avessi mandato a monte la gravidanza uccidendo in te il germe della mia vita, comprendi quale grande sciagura sarebbe stata? Avresti privato Dio Padre di un figlio che da sempre aveva accarezzato e che bramava fare compartecipe della sua gioia e della sua gloria, ed avresti impedito a me di raggiungere la felicità di cui oggi sono in possesso. Comprendi, mamma, di quale delitto si macchiano quelle mamme che volutamente abortiscono? Mi chiedi se l'inabitazione dell'anima viene all'atto del concepimento o dopo che il feto è già formato. Ma ti pare che sia quello il punto importante? No, mamma. Ostacolare il progetto di un Dio che ama è un atto gravissimo. E ancora più grave è interrompere questo progetto quando è già iniziato. La responsabilità è enorme e solo l'infinita misericordia di Dio che accetta un cuore contrito può far perdonare un'offesa così grande. ...23 agosto 1989, ore 3. Nicola. Mamma, alzati e scrivi ciò che di detto per quell'anima finché il rivivere com'è lo strazio di quei terribili giorni di fine agosto del 1985 possa aiutarla a sopportare il dolore che tanto la opprime. Cara, nessuno più di me ti comprende e la tua sofferenza la rivivo in pieno perché anche io l'ho vissuta in tutta la sua crudezza. I miei ultimi giorni dell'agosto del 1985 sono stati tormentati da un caldo terribile, come quello che oggi opprime il tuo corpo e il tuo spirito. Ma a me non era consentito alcun movimento a causa dei vari tubicini delle flebo che mi tenevano inchiodato a quel letto di tortura. Nelle lunghe medicazioni interne sul mio povero corpo, che duravano a volte anche 3 ore, ci si preoccupava solo del disagio del medico e dell'infermiere, che erano costretti a praticarle, ma di me, molto, molto di meno. Quanto ho sudato. E non credere che il mio grande soffrire fosse solo fisico. È stato un abisso di dolore nel quale sprofondavo totalmente. E tutto è stato capovolto, e il dolore ha acquistato un volto amico, e nella mia sofferenza vedevo il volto di persone care che imploravano il mio aiuto e che a loro volta mi davano la forza di continuare a soffrire. E così, poco alla volta, tutto il mio dolore si trasformava in serena mestizia. Vedi, il segreto è appunto questo: offrire questo nostro patire a Gesù per le persone che amiamo, ma anche per quelle che non ci amano. Vedrai così come tutto per te sarà più semplice nella vita terrena e come tutto sarà meravigliosamente bello nella vita eterna, che anche tu sei chiamata a conquistare. Io, Nicola, Non ti lascerò più, cara mia, perché ti voglio bene. 24 agosto 1989. Nicola, vedi, mamma, quello che si è verificato in quell'anima era necessario. È la reazione naturale della sua intelligenza a contatto della verità. Questa poco alla volta si farà sempre più strada nella sua mente, che per tanto tempo è stata avviluppata dalle tenebre, ed arriverà al suo cuore che felice esulterà, sprigionando ondate di amore così a lungo trattenute per tutti voi, ma principalmente per te, mamma. Io solleciterò questo processo. Tu, mamma, devi soltanto implorare se la tua supplica sarà corroborata dalla sofferenza, perché tu soffri, io lo so. Essa purificata salirà al Padre come incenso gradito e il giardino devastato del suo amore tornerà più rigoglioso di prima. Mamma, quell'anima deve ubbidirmi in tutto, senza tentennamenti, ma specialmente nei riguardi della persona che gli ho affidata, perché non possiamo permettere che con il suo agire gli metta in pericolo la missione che il Padre gli ha affidato. C'è in lui, come in ciascuno di voi del resto, in stato latente ed inconscio, una leggera attrazione per il male. Sai, perché gli alpinisti, tesi nel superamento di difficoltà inerenti alla conquista di una vetta, si raccomanda di non guardare l'abisso che si apre ai loro piedi, perché non vengano attratti da esso. Io ho il compito di guidarvi, di indicarvi i pericoli, di segnalarvi i punti deboli, ma voi avete quello di ubbidirmi, e questo vale anche per te, mamma. Per quanto concerne quell'amica di cui a giusta ragione ti preoccupi, devi guidarla con dolcezza, ma con mano ferma. Dille di non rifiutare il morso, perché è proprio quel morso che consente a noi di condurla per sentieri sicuri. Adesso stai serena ed apriti sempre più al mio amore. 25 agosto 1989, ore 3 e 20. Un leggero turbamento aveva pervaso il mio spirito al pensiero della mia diretta partecipazione ad avvenimenti così rivoluzionari, che richiedono da parte mia la totale adesione ad un disegno di Dio, ancora così oscuro e complesso. Nicola, vicino più che mai, parla al mio cuore prima che alla mia intelligenza. Mamma, amore mio, non essere turbata, ma abbandonati totalmente alla tua percezione e sentirai che tutto rientra nel volere di Dio Padre. Sappi che niente vi può venire di male da colui che da sempre vi ha amati e che vi precede sulla strada che desidera che voi percorriate, allontanando pericoli e spine dal vostro cammino, come solo un padre amoroso e potente può fare per la sua creatura. Ti accorgerai come la proposta più assurda e inintellegibile a cui tu con fede aderisci si trasformi in qualcosa di meraviglioso e di grande, man mano che il disegno prende consistenza e si delinea con chiarezza al tuo spirito. Sappi che tu assieme ad altri sarete i precursori e gli annunziatori di quest'era nuova, che come l'aurora già si manifesta su tutta la terra. Il vecchio non può più reggere e deve dare il posto al nuovo. Così nell'Antico Testamento Dio chiamava per nome i prescelti e comandava loro cosa dovessero fare. Così egli fa adesso e tu puoi rendere testimonianza di ciò. Non temere di sbagliare, perché lo Spirito Santo fugherà ogni dubbio. Egli è lo stesso che ha guidato e guida la Chiesa di Cristo anche in questo doloroso trapasso. Ciò è necessario, mamma, perché essa ritorni fulgida e splendente come era all'inizio. Ricordi? Ad Abramo, già vecchio, Dio disse: lascia ogni cosa, prendi il bestiame che ti è necessario, una tenda, e ti condurrò verso la terra promessa. La storia si ripete, come vedi. E il Dio delle genti guida il suo popolo verso la terra promessa, il cielo. Abbi fede, tanta fede, ed abbandoni, non ti chiedere mai dove ti portano le mie parole che non fanno che ripetere le stesse parole del Padre. Sii serena, mamma, e non offrire il tuo fianco al nemico che vuole atterrarti attraverso il tuo dolore di madre. I genitori con le ragazze dovevano partire a mezzogiorno per la Grecia. Ma stamane quell'amica preoccupata mi telefona perché Elena aveva avuto durante la notte un abbondante flusso emorragico e non sapeva proprio cosa dovesse fare, se partire o meno. Mi prega di chiedere lumi a Nicola, ma la mia agitazione mi impedisce di comprendere con chiarezza quanto Nicola mi vuole dire. Allora, un po' disorientata, penso di ricorrere a Vero, a Cinzia. Sento Nicola che, rattristato, mi dice: «Mamma, perché vuoi chiedere ad altri quello che io stesso posso dire a te?» Provo un grande dolore e mi scuso con lui dicendogli che avevo tanto desiderato che i miei figli avessero fatto una vacanza distensiva e serena. Nicola: «Mamma, proprio questo faranno, come tu desideri». Di lì a poco Elena è perfettamente in sesto e tutti rasserenati partono come avevano progettato. 27 agosto 1989. Nicola: «Mamma, qualche volta ti sei chiesta come mai vi esortiamo alla prudenza e a mantenere riserbo e silenzio perché i disegni di Dio non vengano a conoscenza di chi opera nel buio per distruggerli. Giustamente hai pensato che a Satana, puro spirito intelligentissimo ed astuto, nulla sfugge dei vostri intendimenti. Adesso ti chiarirò anche questo aspetto che da sola non riesci a capire. Ti avevo spiegato l'altra volta come il contatto tra noi puri spiriti e voi ancora carnali non è facile, a causa della vostra umanità imperfetta e limitata, ed esso è più o meno agevole a seconda della vostra intima unione con noi che lo provochiamo. Diventate così strumenti che operate secondo il nostro disegno di amore. Ciò avviene anche nei riguardi di Satana e delle anime da lui sedotte, pericolosissime, quelle da lui totalmente possedute. Ancora brancolanti nel buio, quelle che non riescono a captare i comandi del loro padrone infernale. Ecco perché ogni vostra imprudenza, ogni vostra rivelazione le mette appunto in condizione di capire meglio e nuocere a questo disegno. La conoscenza che ha Satana del disegno di Dio è solo intuitiva e non assoluta, e lo sforzo di venirne a parte è diretto soprattutto verso coloro che Dio rende compartecipi del suo disegno. Ecco perché esso vi viene rivelato a piccole dosi». Voci. Nicola, essendosi totalmente immolato per la moglie, la famiglia, gli amici e il mondo intero, è stato costituito tesoriere di grazie. Nicola è il capolavoro di grazia di Maria Santissima. agosto 1989. Nicolù, mi chiedevo, ma proprio io? Mamma, se dai uno sguardo alla tua vita, ti accorgi subito che esce dal normale. Credi che siano tanti i risuscitati? Vivi la tua pace, non pensare a niente. Accetta gli eventi con la gradualità con cui ti vengono rivelati. Abbandonati totalmente all'amore del Padre e alla luce dello Spirito. 31 agosto 1989. Nicola. Mamma. Mammuzza mia, ieri per Teresa hai sofferto molto, hai sofferto con tutta te stessa fino a sfiorare l'infarto, in uno spasimo totale fatto di spirito e di carne. Io ti sono stato vicino seguendo con dolore ma anche con gioia quella tua presa di coscienza di una realtà che da tempo ti era sfuggita, che non sei solo spirito, ma che devi amare anche con la tua carne in maniera completa, così come Dio ti ha creata. Vedi, mamma, era come se tu camminassi con una sola gamba. E se hai fatto tanta strada perché Gesù stesso ti sorreggeva e quando era umanamente impossibile farcela, era Lui che ti prendeva fra le sue braccia e non credere che questa sia solo un'immagine retorica. Ma dovevi guarire, anche se attraverso una sofferenza così acuta, come anche Teresa, per la quale era indispensabile la conoscenza della verità, doveva essere a tu per tu con essa, sapere di avere sbagliato. I tempi di maturazione siete voi a determinarli. Io farò di tutto, creerò tutte le circostanze perché ciò avvenga al più presto, ma c'è una parte che spetta a voi fare. Anche la tua fede sarà più forte perché sarà sorretta da un corpo attivo, pronto a gioire ad un minimo impulso dello spirito. Sarà allora un amore totale verso Dio e verso il prossimo, amore che genera azione, azione che riconduce all'amore unico, cioè a Dio. Sii forte, mamma, abbandonati con fede sempre più viva tra le braccia del Padre che ti chiama, mia diletta, tra le braccia del tuo Gesù che ti dice, mio piccolo tabernacolo vivente, allo Spirito che poco alla volta ti si rivela col suo fuoco intenso. A Maria, che madre come te ti comprende e ti ama, ed a me, mamma, che sono una parte di te stessa, che sono tuo figlio Nicola, il più piccolo, forse allora il più lontano, ma ora il più intimamente vicino. Quell'amica ti chiede un messaggio per sé. Mamma, Ella è nutrita come una bambina lattante direttamente dal padre. Cosa teme? Vedi, mamma, sono i vostri continui perché a cui non potete dare una risposta per la limitatezza della vostra intelligenza che creano continui dubbi, fiaccando la vostra fede e togliendovi quella pace di cui avete un imprescindibile bisogno. Create da voi stessi il terreno adatto per gli attacchi del nemico e poi vi lamentate e piagnucolate, quando addirittura non accusate noi che tardiamo a venire in aiuto. Ascoltami, mamma. È saggio vivere alla giornata, come si suol dire, ma è meglio vivere momento per momento, in un abbandono totale, sapendo che niente vi può venire di male da colui che da sempre vi ha amati e che vi precede sulla strada che desidera che voi percorriate, allontanando pericoli e spine dal vostro cammino, come solo un padre amoroso e potente può fare per la sua creatura. Ti accorgerai come anche la proposta più assurda e inintellegibile a cui tu con fede hai dato il tuo assenso, si trasforma in qualcosa di meraviglioso e di grande, man mano che il disegno prende consistenza e si delinea con chiarezza al tuo spirito. Sii serena, mamma, e non offrire il tuo fianco al nemico che vuole atterrarti attraverso il dolore di madre. 1 settembre 1989, Nicola. Notte tormentata questa, mamma. Le tentazioni erano incalzanti, seguite da momenti intensi di preghiera e di comunione con il tuo Gesù di Nazareth. Io ti ero vicino, vedevo a volte il tuo annaspare e ti tendevo una mano o aspettavo che da sola avessi ripreso fiato, ma ora è passata e voglio istruirti al riguardo. Sappi, mamma, che quando il nemico si fa più aggressivo è perché la strada da voi intrapresa è quella voluta da Dio stesso, è quella della sua sconfitta. Allora egli usa tutti i mezzi per abbattervi. Come uscirne vittoriosi? Invocateci continuamente con fede e umiltà, non temete mai, e assieme a noi vincerete. Ora voglio istruirvi sul valore della parola che tanto spesso trascurate. Ogni parola esprime un suo preciso significato, una realtà, una verità profonda che va meditata perché possa veramente diventare un vostro patrimonio spirituale, capace di indirizzare tutte le azioni della vostra vita. Altrimenti le parole passano, lasciando solo una fugace immagine nella vostra intelligenza, così come le acque di un fiume nel loro incessante scorrere. Ogni parola, specialmente se vi viene comunicata dalla fonte della verità, racchiude un significato ancora più profondo che voi non potete disperdere. Esso è lume, è indirizzo e guida. Prenderne conoscenza con serietà, con spirito retto e puro, con impegno, riconoscendo sempre la vostra infinita limitatezza ed invocando lo Spirito di Dio, è quello che vi chiediamo espressamente. Grazie, Nicolò. Nicola, mamma, tu mi ascolti ed io ti parlo, non una nube venga a turbare i momenti radiosi di questo pomeriggio, siano essi come il viatico che rafforza l'anima nel suo cammino verso il cielo, perché voi avete iniziato già questo cammino di luce che vi condurrà dove siamo noi. Oh mamma, vi chiediamo abbandono totale e tu non farmi mai domande. Cosa potrei dirti che tu possa capire? È tutto talmente grande e potente, sì potente, perché tutto ciò che Dio opera è semplicemente potente. Ti dicevo che la luce si sta irradiando su tutta la terra, luce vera, e solo quando essa prenderà possesso di ogni cosa, tacerà il cannone per sempre e i popoli si ameranno. Sappiate attendere nel silenzio e nell'orazione, perché il giorno è vicino. 2 settembre 1989. Nico, mi sento invasa come da leggera foschia che mi impedisce di vedere nitidamente il panorama bellissimo che mi si presenta dinanzi e mi sfuggono i contorni causandomi un senso di smarrimento e di immensa tristezza, ed impedendo al mio cuore di aprirsi a quella gioia intima, profonda, che pure dovrebbe essere il risultato delle emozioni per gli avvenimenti di cui anche io, come gli altri, sono stata protagonista. Che cos'è, Nicolò? Forse c'è in me qualche cosa che non va? Nicola, mamma, rasserenati. Non è perché non ne sei degna o non ne sei capace. Al contrario, tutto il tuo essere è pronto all'accoglimento di quanto vi riveliamo, ma è il tuo cuore che, soffrendo ancora nel suo intimo per Teresa, non è in grado di lasciare il posto alla gioia. Ad ogni ondata di gioia si contrappone una di grande tristezza che impedisce alla prima di prendere possesso del tuo cuore. Anche in fisica, mamma. Un corpo non può occupare il posto già occupato da un altro corpo. Ecco perché ti dicevo di non offrire il tuo fianco al nemico che vuole atterrarti attraverso il tuo dolore di madre. Anche in questo caso specifico è la tua fede che deve fare leva, fede nella parola di Dio Padre che non può mentire e che ti dice che presto Teresa tornerà al tuo amore, così gli altri, e fede in me che ti spiego i continui movimenti della grazia. Tu sei a posto, mammuzza cara. Sei pronta all'impatto con quanto Dio Padre e il tuo Gesù ti chiedono e a quanto lo Spirito sta operando in te. Sii solo serena, fiduciosa e non ti distaccare mai da me. Invocami e io ti sono vicino.